Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Fonti palestinesi hanno confermato la ripresa dei lanci di aiuti umanitari sul nord della striscia di Gaza. Qualche ora fa Israele ha annunciato una pausa umanitaria in alcune zone previste da stamane per consentire queste operazioni. La pausa nei combattimenti si applicherà ai corridoi umanitari e ai centri più affollati, secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri. Intanto, la Protezione Civile di Gaza ha segnalato sabato ancora 25 morti in raid e scontri a fuoco israeliani nel territorio assediato. Si apprende inoltre che le forze navali israeliane hanno abbordato nel Mediterraneo l'imbarcazione di attivisti con forniture mediche, cibo, articoli per l'infanzia e medicinali diretta a Gaza. Si tratta del Handala della Freedom Flotilla. L'equipaggio è composto da 19 attivisti e 2 giornalisti, tutti di diverse nazionalità. Secondo nostre informazioni, i soldati avrebbero strappato le telecamere e disattivato i GPS per la localizzazione. Si trovava a circa 50 km dalla costa egiziana e a 100 a ovest di Gaza. La nave ha lasciato il porto siciliano di Siracusa il 13 luglio. 6 settimane fa ci hanno provato anche 12 attivisti della Madlin, partita sempre dall'Italia ma il 1 giugno, fermata poi 3 giorni dopo. Aveva anche l'ambientalista Greta Thunberg a bordo e l'eurodeputata Rima Hassan. Tutto questo quando ieri si era appreso che tonnellate di aiuti umanitari in cibo sono stati eliminati da Israele. La riflessione è del giornalista del Corriere della Sera in loco, Andrea Nicastri.
Se l'esercito israeliano l'ha fatto, ha fatto bene in questo caso, perché sennò avrebbero causato ulteriori malattie. Il problema è perché rimangono lì tonnellate e tonnellate di aiuti che hanno avuto il via libera della sicurezza israeliana, ma poi non è stato possibile da parte delle organizzazioni umanitarie e dell'organizzazione ONU andare a ritirarle, e non è stato possibile perché non ci sono le condizioni di sicurezza. Se l'ONU manda in quel valico un camion, ovviamente non riesce a fare più di 100 metri perché viene saccheggiato, e questo è il problema della sicurezza nella striscia dopo che ormai 2 mesi fa la distribuzione degli aiuti è stata affidata alla Gaza Humanitarian Foundation e tolta alle organizzazioni ONU. 90 camion di aiuti sono niente, cioè qui c'è gente che è 2 mesi che non riceve assolutamente nulla, e quindi ci vorrebbero 500 camion al giorno e ci vorrebbe una organizzazione per poterla distribuire, per poterla far arrivare. Hamas, criminalità, affamati, cioè è quasi normale che la gente saccheggi dei camion di aiuti che vede passare per strada. La distribuzione degli aiuti è responsabilità della potenza occupante. Israele in questo momento non è in grado o non vuole garantire una distribuzione sufficiente di aiuti. I lanci paracadutati fanno molto bene per le televisioni, sono spettacolari, però poi quando non si apre un paracadute, l'anno scorso sono stati schiacciati 5 palestinesi, un altro è morto annegato in mare mentre cercava di andare a prendere una cassa che era caduta. Poi oltretutto l'anno scorso le casse venivano buttate sulla spiaggia, oggi sulla spiaggia è piena di tende. Dove le buttano? In mezzo alle macerie, in mezzo agli edifici distrutti? Ma chi riesce a prenderla? La prendono i più forti, e i più forti se l'accaparrano, quindi il cibo non va a chi ne ha bisogno, ma va a chi è in grado di prenderlo.
Stati Uniti, 11 persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate fuori da un supermercato di Traverse City nel Michigan. Un sospettato è stato arrestato. Secondo i media locali, alcuni dei feriti versa in gravi condizioni all'ospedale. Il primo ministro cambogiano, invece, Hun Manet, ha accolto con favore la proposta di cessate il fuoco con la Thailandia, avanzata dal presidente americano Donald Trump. Intanto, nelle ultime ore si sono comunque udite nuove esplosioni lungo il confine. Restano 33 morti causati dalle tensioni degli ultimi giorni. Conflitto russo-ucraino, ancora almeno 2 civili uccisi da attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Dnipropetrovsk. Le autorità locali hanno invitato i residenti rimasti a lasciare la città e a trasferirsi in zone sicure. La Russia, dal canto suo, dichiara la neutralizzazione di 99 droni lanciati stanotte dai vicini. In Scozia il presidente americano Trump e la presidente della Commissione europea von der Leyen cercano un accordo doganale all'ultimo minuto, prima dell'entrata in vigore il 1 agosto dei dazi. Sull'UE potrebbe essere imposto il 30% sui prodotti che entrano negli Stati Uniti. Proseguono invece le indagini sui furti di armi in Svizzera. Ieri sono stati arrestati due ladri a Pfungen nel canton Zurigo, Aaron Guidotti.
I due autori, uno di nazionalità slovacca, l'altro francese, hanno sfondato con un veicolo la vetrina di un negozio d'armi, ma sono stati fermati dalla polizia cantonale zurighese. Nello stesso negozio, tra l'altro, a fine maggio erano state rubate 50 pistole, ma per ora non si sa se ci siano dei legami tra i due colpi. Ancora irrisolti, invece, tre casi simili avvenuti nel canton San Gallo, dove tra il 17 e il 20 luglio ignoti hanno fatto irruzione in due negozi d'armi e in un poligono di tiro privato, rubando almeno due dozzine d'armi da fuoco. A Eviona, invece, nel canton Vallese, due presunti autori del furto al negozio d'armi locale sono stati arrestati nel giro di un giorno. A circa 10 chilometri dalla frontiera francese fanno un incidente, scappano a piedi e lasciano parte del bottino in macchina. Parte così un grosso dispiegamento di polizia che tra lunedì e martedì ha permesso di arrestare due uomini, entrambi francesi. Il terzo è ancora in fuga. Tutte e tre le polizie cantonali coinvolte non escludono un legame tra i vari furti. Anche la nazionalità francese di tre dei quattro fermati, per Pfungen e Eviona, è sospetta, ma per ragioni strategiche e per non compromettere le indagini, le forze dell'ordine su questo aspetto mantengono lo stretto riservo.
L'informazione continua non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
Lo sport. Ponti in semifinale, cade il Basilea, campione svizzero, vince lo Young Boys. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dai mondiali di nuoto a Singapore, esordio riuscito per Noè Ponti, qualificatosi per le semifinali dei 50 metri delfino con il miglior tempo delle batterie, 22,74 exequo con il francese Grousset, che sembra il principale avversario di Ponti nella caccia del ticinese ad una prima medaglia mondiale in vasca lunga. Le semifinali sono in programma dalle 13 in diretta TV sulla 2. Eliminato invece nei 400 metri a stile libero Antonio Djakovic, che ha ottenuto il 24esimo cronometro in 3:49:14. Calcio, prima giornata di Super League, cade il Basilea, campione svizzero, 2-1 a San Gallo, vince invece lo Young Boys 3-1 contro un Servette ridotto in 10 uomini per oltre 80 minuti. Vittoria della Lucerna 3-2 in casa del Grasshopper. Oggi alle 16 esordio in campionato del Lugano, che riceve a Cornaredo il Thun, diretta su Rete 1 in Sport e Musica. In campo anche Losanna Winterthur. In Challenge League interrotto l'esordio del Bellinzona ad Arau a causa delle copiose piogge che hanno reso impraticabile il Bruglifeld al 20esimo del secondo tempo. Gli argoviesi conducevano 3-1. E stasera alle 18 a Basilea si chiude l'Europeo femminile con il titolo in palio tra l'Inghilterra, campione in carica, e la Spagna, campione del mondo. Ciclismo al Tour de France oggi, ultima tappa con la passerella finale sugli Champs-Élysées di Parigi, dove si celebrerà il quarto trionfo su 6 partecipazioni di Tadej Pogacar, accompagnato sul podio da Vingegaard e dal giovane tedesco Lipovic. È iniziato male invece per Marlen Reusser il Tour de France femminile ieri nella prima tappa, con arrivo a Plumelec. La bernese, che figurava tra le grandi favorite di questa edizione, è stata coinvolta in una caduta di gruppo e costretta al ritiro. La ticinese Linda Zanetti al suo primo tour ha chiuso a oltre 6 minuti dalla vincitrice, l'esperta olandese Vos. Sarà una prima fila tutta McLaren, quella del Gran Premio del Belgio di Formula 1, al via oggi alle 15. Ieri in prova Norris ha infatti preceduto il leader del mondiale Piastri. Seconda fila con la Ferrari di Charles Leclerc e Max Verstappen, che sempre ieri aveva vinto la prova sprint.